Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Stasera vorrei riprendere il discorso che abbiamo iniziato nell'ultimo studio, un discorso molto importante. Vorremmo capire di più ciò che Dio insegna riguarda le opere buone. Opere buone. Che cos'è un'opera buona? Cos'è che ci permette di dire io faccio delle opere buone? Come in tanti altri campi, gli uomini hanno un concetto loro che è assai diverso di quello che Dio insegna. Tante persone pensano che qualsiasi impegno che fa del bene ad un altro sia un'opera buona. Tante persone sono orgogliosi di quanto si impegnano ad aiutare gli altri. Si vedono buoni perché sono pronti a aiutare chi ha bisogno. Ma Dio ha un metro tutto diverso di che cosa sono le opere buone. Nella Bibbia un termine che troviamo che descrive quello che noi chiamiamo opere buone, che sono veri, sarebbe giustizia. Allora, giustizia viene usata in tanti modi, ma in qualche versetto viene usato parlando di opere buone. Praticare la propria giustizia. Quel termine, praticare la giustizia, vuol dire fare opere che vogliamo che siano viste come buone opere dagli altri. Allora, ascoltate quello che dice Gesù in Matteo 6 per quanto riguarda queste opere che lui chiama giustizia. Matteo 6:1. Guardatevi da praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro. Altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Se tu fai notare agli altri quello che fai, non dice che non possono notare per conto loro. Possono notare, ma se tu fai notare, questo è il tuo scopo, il tuo traguardo, il tuo piacere, dice che tu non avrai premio davanti a Dio. Quindi a Dio non conta quello come opera buona che vieni premiato. Ancora Gesù che parla in Luca 16, versetto 15. Egli disse loro, voi vi proclamate giusti davanti agli uomini. Ah, guarda quello che faccio. Hai visto quanto faccio? Mi impegno tanto per gli altri. Ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Che contrasto. Quelli che gli uomini dicono, oh, ma quanto è bravo, guarda quella persona lì, ah. Dio dice è abominevole perché fa per essere visto. Gli uomini fanno opere per essere visti dagli altri, si vantano di quello che fanno, si considerano buoni per quello che fanno. Dio non considera le opere fatte così opere buone. Abbiamo visto nell'ultimo studio che le opere buone sono le opere che principalmente portano gloria a Dio. Cioè, la qualifica numero principale che determina che un'opera sia buona è che porta la gloria a Dio. Solitamente, non sempre, ma solitamente edifica o aiuta anche gli altri ed è un modo che porta gloria a Dio, ma non sempre edifica gli altri, ma sempre porta gloria a Dio. Un'opera che aiuta un altro, ma che non dà gloria a Dio, non è un'opera buona. Per esempio, se io aiuto qualcuno e se questa persona mi dice, oh Marco, guarda, sei stato di grande aiuto, ma non so come avrei fatto senza di te, ma quanto sei stato bravo, grazie per il tuo grande impegno, dico, oh, guarda, ho fatto con cuore, non devi ringraziarmi, dai, però dai, 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 ringraziami. Non è un'opera buona, perché tutta la gloria ho avuto io. Se invece quello che faccio aiuto loro a dire, oh Signore, hai provveduto, avevo bisogno e tu hai mandato lui o lei o loro, ma sei tu che mi hai curato tramite loro, ma sei stato tu, Signore, grazie a te, do i miei ringraziamenti, allora hai fatto una buona opera. Quindi le opere che Dio considera opere buone sono esclusivamente le opere che portano gloria a Dio. Allora, versetti che parlano di questo ce ne sono tanti. Giovanni 15, 8. Quale verità vediamo in Giovanni 15:8? Quale verità vediamo qui? Ve lo leggo. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Quale verità è qui? Che Dio è glorificato quando noi portiamo frutto. E frutto non è quando loro dicono quanto noi siamo bravi. Frutto è quando, e posso cambiare le parole, dicono quanto Dio è bravo. Ho menzionato qualche settimana fa nell'evangelizzazione, se dopo che è evangelizzato uno dice, oh, ma quanto hai fede, io non avrò mai la tua fede, a chi stanno dando la gloria? A chi stanno dando la gloria? A noi. Allora, non ho fatto un'opera buona? Ho parlato di Dio per 3 ore? Ho avuto un gruppo, tutti, che non si muovevano per ascoltarmi, così? Ma non è stata un'opera buona. Perché dopo, ma quanto bene parla quella persona, ma quanto bello, quanto spiega bene, mi piace ascoltarlo, che fede, non è stata un'opera. Che loro vanno in giro pensando a chi ha parlato. È stata un'opera abominevole perché quella persona ha rubato gloria che apparteneva a Dio. Allora, Dio ci comanda di vivere in modo che le nostre opere buone aiutano gli altri a glorificare Dio. Quindi se non viviamo così, stiamo nel peccato, perché è un comandamento. In Matteo 5, versetto 16, Gesù ci comanda. Matteo 5, 16. Sì, 5, 16, versetto 16. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Ci comanda di vivere in tal modo che vedendo le opere buone glorificano Dio. Quindi non glorificano noi, glorificano Dio. Un altro brano simile in 1 Pietro 2. In 1 Pietro 2, versetto 12, è simile, è diverso, ma ha stesso filo. Parla di, ci comanda di avere, e poi inizio, lui inizia con gerundio, inizia con un imperativo, il contesto è quello, ci comanda di avere una buona condotta fra gli stranieri, i non credenti, affinché là dove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Allora, voglio considerare quello che abbiamo appena letto. Ci sono dei credenti. E queste persone di qua cominciano a sparlare di questi credenti. Però questi credenti, se seguono il comandamento qui, hanno un comportamento talmente buono, talmente santo, che rispecchia la santità di Dio, che non c'è nulla di vero di dire contro di loro. Perciò questo loro comportamento costringe quelle persone a glorificare Dio nel giorno in cui Egli li visiterà. Cos'è quello? È una di due cose. Se quella persona arriva alla salvezza, una parte di quello che lo fa capire Dio e ravvedersi è capirà la gravità del suo peccato di aver sparlato di quelli che stavano facendo solo opere buone per Dio, non per loro stessi. E se questa persona o queste persone non si ravvedono, Dio li visiterà quando? Nel giorno del giudizio. E davanti al giudizio, aperto i libri, sarà dedicato, tu hai sentito il Vangelo, tu hai visto la presenza di Dio in quelle persone e tu perfino hai criticato loro. E queste persone glorificheranno Dio, non è detto che lo faranno così, ma la sentenza di giudizio contro di loro porterà la gloria a Dio perché Dio sarà dichiarato giusto nel giudizio, nel giudicarli. Quindi, vivere una vita di santità, compiendo le buone opere, porterà la gloria a Dio nella vita degli altri. O nel giudizio o nella loro salvezza. E siamo comandati di vivere così. Ho già letto in Giovanni 15, 8, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Un frutto di essere un vero discepolo è di portare molto frutto. Una evidenza. E chi vive, maggiormente per sé, e non ha questo frutto, non ha chiara prova che sia un discepolo vero, un vero figlio di Dio. Allora, cosa abbiamo visto qui? Che le buone opere aiutano gli altri a vedere di più Dio. Aiutano gli altri a vedere di più Dio. Che può essere nell'evangelizzazione, chiaramente. Può essere una parola di incoraggiamento, una parola di ammonimento, una parola di esortazione, una parola di aiuto, di conforto, dipende dal bisogno. Perché in quel momento la persona vede più Dio. Una persona che stava spiando, pieno di orgoglio, di egoismo, di quello che è una parola di ammonimento, vede il suo peccato, che vuol dire vede più Dio. Una persona scoraggiata, aggravata sotto i pesi della vita, una parola di conforto, e vedono più la cura di Dio. Le buone opere sono quelle opere che aiutano, che portano gloria a Dio, in tanti modi, ma portano gloria a Dio. Allora, un risultato delle buone opere che portano gloria a Dio, c'è un altro risultato, una cosa che mi è difficile comprendere. È facile per me capire che portano gloria a Dio, perché Dio è la fonte di tutto. Ma questa cosa che sto per dire non riesco a capire. È giusto che portano gloria a Dio. Tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo, tutte le nostre capacità, tutta la nostra forza, tutta la nostra intelligenza, tutto viene da Dio. E se... cosa succede quando uno si inorgoglia troppo? Cosa è successo a Nabucodonosor? Un uomo grande, capace di fare grandi cose. Passeggiava sul suo palazzo reale, guardando tutto quello che aveva fatto lui, e parlava della sua grandezza. Cosa è successo a lui? Si ricorda? È stato colpito da Dio in quell'istante, diventato come un animale. Non poteva più parlare, andava a vivere nudo in un campo dietro il palazzo, nascosto dal pubblico in un parco, mangiava erba. Andava su quattro zampe come un animale, per 7 anni. Finché non era umiliato. Allora, di solito non succede in questa vita, ma succederà per l'eternità. Allora, capisco che le opere buone devono dare gloria a Dio. Ma quello che non capisco è che se noi compiamo vere opere buone, con la forza che Dio ci dà, avendo Dio avendoci salvato dalle tenebre dove non capivamo niente, e Lui ci ha aperto gli occhi, quindi merita tutto Lui, eppure Dio ci dà una ricompensa eterna. Questo è solo grazia. Certamente devono glorificare Dio, ma perché ci dà Lui a noi una ricompensa eterna? Cioè, scusami, io ero ribelle, è Dio che mi ha salvato. Dio mi ha dato le capacità, Dio mi apre le porte, Dio mi permette, mi dà la grazia, mi dà la forza di compiere buone opere, e Lui mi dà una ricompensa. Quando consideriamo la vita sulla terra, alla luce dell'eternità dura ben poco. Dopo questa vita, cosa c'è? Ebrei 9:27, è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Tutti coloro che non hanno già, al momento della morte, il perdono in Cristo Gesù, saranno mandati al tormento eterno. Invece ogni credente, cosa succede? Cosa succede a ogni credente? Non va subito in cielo. Cosa succede? Viene giudicato. Viene giudicato per come ha vissuto dopo la salvezza. La condanna è stata tolta da Cristo, ma poi come ha vissuto da quel momento fino alla morte. E sarà giudicato, e in base a quello avrà la sua ricompensa per tutta l'eternità. Allora, in 1 Corinzi 3 parla di questo: ci saranno quelli che avranno ben poco e quelli che avranno medio, quelli che avranno tanto, e sarà una cosa meravigliosa, stupenda di avere tanto, una cosa brutta avere poco. Perché questa ricompensa serve per dare gloria a Cristo per tutta l'eternità. Romani 14, versetto 12 dice: ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio, parlando ai credenti. In 2 Corinzi 5:10 dice: noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Alla luce del giudizio eterno, quanto è importante vivere facendo le buone opere, dedicandoci a quello che porta gloria a Dio. Possiamo ingannare gli altri e sembrare meglio di quello che siamo, ma non possiamo ingannare Dio. In Matteo 10 Gesù spiega che se uno aiuta qualcuno che è nel bisogno, non perché è nel bisogno, ma perché appartiene a Cristo, quindi lo fa per la gloria di Dio, avrà una ricompensa. Vi leggo, questo serve in Matteo 10, da 40 a 42. Matteo 10, da 40 a 42. Parla ai discepoli che andavano a predicare. Non sta parlando a chiunque, sta parlando ai discepoli che vanno a predicare nel nome di Cristo. E dice, chi riceve voi, ricevi in casa, vi accoglia, ricevi me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta, come profeta, riceverà premio di profeta. Chi riceve un giusto, come giusto, riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. La motivazione qui, attenzione, è per promuovere il regno di Dio. Sta dando perché è un profeta, perché è un giusto, perché appartiene a Cristo. Chi riceve, ovvero chi accoglie per aiutare qualcuno, non solo per aiutarlo, che ha il suo beneficio, ma proprio perché appartiene a Cristo, quindi come modo di onorare Cristo, riceverà un premio che durerà per tutta l'eternità. E questo che è incredibile, sarà il premio di quello che aiuta. Che ci sarà grande benedizione per chi avrà investito la sua vita facendo le opere buone. Quella persona può essere felice nel suo operare, come leggiamo in Giacomo 1, versetto 25. Chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Allora, questa casa, 8 anni fa, era nuova. Per modo di dire, era una vecchissima casa, però abbiamo fatto tutto nuovo. Dai pavimenti ai fondamenti, al tetto, finestre, tutto. Allora, andando in giro alla casa l'altro giorno, vedevo un bel po' di intonaco ormai caduto. Vedevo gli scuri, che una volta avevo impregnato tutto nuovo, e tanti posti sono già legno grezzo, hanno bisogno disperatamente di essere rifatti. Abbiamo crepa, problemi di umidità, abbiamo quello. Questa casa non è più una casa nuova. Era nuova. Hai fatto tanto dei lavori. 8 anni non sono tanti. E già si vedono tanti crepe. E cosa succede? Fra un altro 20 anni, non è detto che ci saremo noi, ma come sarà questa casa fra un altro 20 anni? Ancora più invecchiata. Io non ci sarò, ma fra un altro 50 anni o 100 anni, come sarà questa casa? Dubito tanto che ci sarà questa casa. Allora, se noi ci basiamo su quello che facciamo di terreno, arriviamo al giudizio con le mani vuote, con niente da presentare a Dio. Vogliamo dedicarci alle buone opere. Allora, una buona opera può essere un lavoro pratico, ma fatto per glorificare Dio. Quello che va avanti, che resta, non è l'opera che faccio pratico, è che lo faccio per glorificare Dio. E quella persona sarà felice nel suo operare. In Luca 13, volete trovare questo brano, da 6 a 9. Chi avrà avuto una vita priva di opere buone, avrà una sorpresa terribile. Questo sarà il messaggio di Gesù in Luca 13 dal versetto 6. Gesù sta parlando, Luca 13 versetto 6. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque a vignaiolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo. perché sta lì a sfruttare il terreno? Ma l'altro gli rispose, signori, lascialo ancora quest'anno, li zapperò intorno e li metterò dei concime, forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierò. Si dice, forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Signore, infatti, se Dio non trova frutto in una persona, quella persona sarà tagliato, tolto, stradicato dalla terra, dice, perché sfrutta la terra? E sarà gettato in tormento eterno. Perché abbiamo visto la settimana scorsa una vita priva di vere opere buone che portano gloria a Dio, è una vita priva di vera fede in Dio. La vera fede produce opere buone, ricordate le opere in Giacomo? E se una vita non ha vere opere, cioè se dalla scia, dalla vita di una persona, non vedi persone che stanno dando gloria a Dio, è un segno molto rischioso. Dovrebbe essere una cosa normalissima. Dovrebbe essere molto normale che uno ti vieni a dire, se tu sei salvato, ho ringraziato Dio per te, perché mi ha incoraggiato tramite quello che hai detto, hai fatto, o mi ha aiutato a vedere un peccato, o mi ha aiutato a vedere la cura di Dio. Quindi grazie a te, ma soprattutto grazie a Dio. Dovrebbe essere molto normale che questo ti succede anche spesso, se tu sei veramente salvato. Perché se sei veramente salvato, hai delle opere buone. E le opere buone portano gloria a Dio. Non tutto vedrò subito. Ci sarà quella persona che mi ha sentito parlare di Dio, che Dio lo giudicherà e sarà glorificato nel giudizio. Quindi mica tutto, ma un bel po' sì. Attenzione, come parla, oh, sei stato così bravo a spiegarmi, grazie. Oh, se uno viene così, dico, oh signore, perdonami, non è stata un'opera buona. Se uno mi viene facendomi la testa così, mi fa tanto male e mi vergogno davanti a Dio, perché so che non è stata un'opera buona. In qualche modo non ho fatto bene perché loro stanno ringraziando me. Questo è molto grave. E non dicono niente di Dio. È pesante questo, certo è pesante. Io sono il primo a dire, Signore, fammi notare se quello che dicono dà la gloria a te. E se no, Signore, è un bruttissimo segno. Aiutami a stare molto più attento. Non vuol dire che ogni giorno nella mia vita qualcuno verrà da me. Ma se nessuno viene per un periodo assai lungo, anche varie settimane, anche un mese, dovrei veramente cominciare a preoccuparmi. Signore, cosa c'è con me? Non sto sentendo nessuno parlare ringraziando Dio che sto dando un aiuto a loro a vederti di più. Signore, perché no? Oh Signore, cosa c'è con la mia vita? Cosa sentono da me? Sentono lamentele? Genitori, cosa sentono i vostri figli quando le cose vanno male? Cosa sentono? Uffa! Oh, proprio adesso! Sentono così commenti negativi. Cosa sono quei commenti? Cosa sono quei commenti? Proprio adesso! Oh! Cos'è quel commento? Un lamentarmi. Assolutamente non porta gloria a Dio. Allontana una persona da guardare a Dio. Perché sto insegnando a quelle persone intorno a me di lamentarsi con questo... Maledetto Dio che mi permette una cosa così! Scusate, è proprio così. Quando io mi lamento di quello che Dio permette nella mia vita, sto criticando questo Dio. Chi permette che 10 minuti prima che arrivano gli ospiti mi cade per terra un piatto con un sugo dentro? Chi permette questo? Chi è in controllo dell'universo? Che non si muova un molecolo senza che permette lui. Chi è in controllo? Il Signore. E se io, oh, proprio adesso, chi sto criticando? Il Signore. È malvagio. E anziché aiutare quelli intorno a me a vedere più Dio, li sto facendo vedere che questo Dio non merita assolutamente gloria, perché non fa come voglio io. Questo è grave. Questo è malvagio. se Dio è Dio, e Dio è Dio, e se Dio è sovrano, e se Dio fa cooperare tutte le cose per bene, se mi rompe, per modo di dire, la ciotola piena di sugo proprio prima che bussano alla porta, e prima di tutto dovrebbe essere cena. Numero due, è un sugo molto appiccicoso, olioso, e cade dappertutto, arriva da un muro all'altro, perché proprio esplode, cioè, allora, e a quel punto viene il bimbo senza scarpe, con un grande taglio del vetro della ciotola. Allora lui cade, si taglia anche qui, allora c'è sangue per terra, c'è grasso dappertutto, e loro, bing, suonano campanello. Non riesco a vedere le impronte di Dio che mi sta mettendo alla prova per vedere se veramente ho fede in Lui e non nelle circostanze. Non lamentiamoci, non aiuta la gente a glorificare Dio. Non c'è persona in stanza che non sia... tutti noi ci siamo lamentati, tutti, e non qualche anno fa. Che vuol dire che se non sono già ravveduto, ho bisogno di farlo. Hai bisogno di farlo. Il Signore, perdonami, è vero. E se fosse stato da solo, sarebbe già un grave peccato, perché ci sono anche gli angeli. Ma il problema è che non ero solo nemmeno, avevo mia moglie, mio marito, i miei figli vicino a me, che sono stati di brutto esempio. Oh Signore, prima di tutto perdonami, e io voglio andare da loro e spiegare che quello che hanno visto non è da imitare, che Dio è buono. E Dio sa esattamente quello che ci serve. Allora, quello che dicono gli uomini che sono buone opere, molto spesso non sono buone opere. Quello che porta gloria a Dio è una buona opera. E la cosa stupenda vuol dire che non dipende dalle mie grandi capacità. Dipende dal mio cuore. Io sono debole, ho poche possibilità, ma voglio la gloria di Dio e la mia vita può portare gloria a Dio. Invece uno con tante capacità può prendere per sé tutta la gloria, che vuol dire che eternamente ha perso tutto. Grazie a Dio che non sono limitato a dare gloria a Dio. Io, te, io posso vivere alla gloria di Dio. Non importa che sto bene, che sto male, che sono ricco, che sono povero, ammalato, pieno di forza, incapace a fare tutto, parlo bene, parlo male, non importa. Io posso dare gloria a Dio. Io non sono nessuno, ma Signore, tutto quello che posso fare è che ho questo bicchiere di acqua e qui c'è uno che sta parlando di te, che ha tanto bisogno. Visto che tu stai parlando di Gesù, prendi questo che ti aiuterà. Così dice Gesù. Chi dà un bicchiere di acqua a uno di questi, perché il mio avrà la sua ricompensa. Questo per me è un incoraggiamento immenso. Che vuol dire che non devo preoccuparmi, ma se domani dovessi fare un ictus e per 20 anni non posso più parlare, non sono limitato a compiere buone opere. Non sarei limitato a compiere buone opere. Potrei comunque compiere buone opere. Non siamo limitati, dipende solo dal nostro cuore, non dalle nostre capacità. Visto che le opere buone sono così importanti, importanti perché danno frutto della nostra salvezza, che siamo salvati, importanti che ci fanno accumulare una ricompensa eterna, che sarà quello che presenteremo a Cristo per tutta l'eternità, importanti chiaramente perché portano gloria a Dio, leggiamo alcuni brani che parlano di opere buone e i risultati di esse. Ci aiuterà a capire meglio come dedicarci. Matteo 25. Matteo 25. Devo dirvi onestamente che preparare questi studi è stato abbastanza un martello per me. Che mi sta valutando molto la vita, le sciocchezze, che non sono sciocchezze, perché ogni minuto è un dono da Dio, ogni minuto è un dono da consegnare a Dio. Ecco Signore, ho fatto così con quel minuto che mi hai dato, e questa parabola mi aiuta a capire meglio quello. Dal versetto 14, una parabola molto conosciuta, la parabola dei talenti. Poiché avverrà come ad un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Ad uno diede 5 talenti, ad un altro 2, ad un altro 1, e ciascuno a ciascuno secondo la sua capacità. E partì. Subito, colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca intera e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quel servo ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, ti metti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e fanulone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso? Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ne ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Che meraviglioso sarà per chi avrà compiuto tante opere buone. Che terribile sarà per chi avrà spesa la sua vita in altri impegni e non nelle opere buone. Voglio esaminare questa parabola. Chiaramente il padrone rappresenta Gesù Cristo. Egli parte, Gesù è andato e tornato in cielo, e ritornerà, e Gesù ritornerà. Gesù ha dato a ciascuno dei talenti. Allora, un talento, se ricordate, è una cifra di soldi assai grande. Ma non rappresenta solo soldi, rappresenta quello che riceviamo di valore. Tempo? Ho detto stamattina a Serena, noi non abbiamo problemi economici, mai manchiamo qualcosa di bisogno. Non abbiamo problemi di salute, non ho mai passato una notte in ospedale in tutta la vita. Non abbiamo problemi di vicini di casa, come certi che abitano in condominio o quello che è. Non abbiamo problemi di famiglia, di parenti che ci fanno perdere il sonno. Cioè, abbiamo la macchina che funziona, abbiamo questo, abbiamo quello. Abbiamo una vita con pochissimi problemi. Pesi sul cuore ne abbiamo, ma problemi no. Che vuol dire? Che abbiamo tanto, tanto, tanto da investire per il Signore. Altre volte il Signore permette che uno abbia molto, molto, molto di meno, tanti problemi di tanti tipi. Va bene, Dio dice qui che dà a ciascuno secondo la sua capacità. È Dio che sceglie, non noi. Allora, Dio dà tempo, capacità, intelligenza, soldi, rapporti che mi aprono porte, mi dà tutte queste cose che mi permettono, se voglio, di investire per Dio, per la gloria di Dio. Allora, notiamo come questi uomini hanno investito. 2 degli uomini si sono messi subito ad investire quello che avevano ricevuto per guadagnare il più possibile per chi? Attenzione, si sono messi da fare per guadagnare per chi? Per il perdono, non per loro stessi. Il loro conto restava a zero. Loro andavano a guadagnare il massimo che andava in conto del padrone, mentre il loro conto restava proprio male. L'altro uomo, andato a mettere in buca i soldi del padrone, così non doveva pensarci, così poteva impegnarsi nelle sue cose, nella sua casa, la sua vita, i suoi interessi, in modo che le sue cose andavano bene. Loro, i primi due, si dedicavano al bene del padrone, si dedicavano a far sfruttare al massimo quello che apparteneva a lui. E tutto quanto hanno ottenuto per lui, hanno portato questi sacchi enormi, pieni di quello che avevano guadagnato per lui. E questo qui non voleva spendere la sua vita per il padrone, voleva spendere la sua vita per se stesso, e ha fatto così. Il risultato, i due che avevano sacrificato i loro interessi per vivere alla gloria del padrone, hanno sentito le parole più stupende della vita e dell'eternità: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. La parola entrare qui, la gioia è vista come una stanza, tu vieni dentro questa stanza di gioia, per quanto? Per tutta l'eternità. Entra nella gioia del tuo padrone, vieni a condividere con me la mia gioia, che trabocca, e se chi sta accanto a me sarà inondato dalla mia gioia per tutta l'eternità. Vieni. In Marco 8 Gesù dice: chi vuole salvare la sua vita, i suoi interessi su questa vita, la perderà. Chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo, la salverà. Invece, il terzo uomo non ha investito la sua vita per la gloria del suo padrone, ha lasciato stare il talento del padrone, dedicandosi alle sue cose. Allora, non dice che egli aveva commesso qualche peccato, omicidio, adulterio, furto, no. Per quale motivo è stato respinto dalla presenza del padrone per tutta l'eternità? Non dice per peccati, quello che noi vediamo come peccati, perché non aveva investito la sua vita per la gloria del suo padrone. È per quello che viene condannato. Non perché era un bugiardo, o adultero, o orgoglio, perché lui non ha vissuto per la gloria del suo padrone, che vuol dire che il suo padrone non era il suo tesoro, aveva un altro tesoro. E se aveva un altro tesoro, vuol dire che quel tesoro era il suo, inizia con I, D, O, L, I, era il suo idolo. Quello che è il nostro tesoro è il nostro Dio. Se è Dio, giusto, se non è Dio, è un idolo. Alla luce di questo, è importante per ciascuno di voi di chiedersi: per che cosa sto vivendo? È importante per ognuno di chiedersi: ma per che cosa sto vivendo? Qual è il mio cuore? Qual è il mio impegno? Qual è il mio desiderio? Come sto investendo la mia vita? Sto vivendo per portare la massima gloria possibile a Dio? Scusate, una mamma che ha 1, 2, 3 bambini non può andare per 50 ore alla settimana in piazza parlando di Gesù con la gente. Non può. Sarebbe nel peccato, perché non sarebbe lì a curare i suoi bambini. Non si parla perché poi lei non ha ricevuto 5 talenti di tempo libero. Però cosa sta facendo, se magari è in quella situazione, cosa sta facendo con quell'uno, l'unico talento che ha? Un altro ne ha 2, un altro ne ha 5, forse uno ha 20, lei ne ha 1. Cosa sta facendo? O lui, un uomo molto impegnato, cosa sta facendo con... sta cercando di investirlo per Dio? Perché? Perché Dio è il suo tesoro. Non è un dovere, è un privilegio per mio Signore, per mio Salvatore. È da chiedersi. Non è una questione di dire: ma io non sto vivendo un grosso peccato, io sto camminando con santità. Non è quella la domanda da fare. È importante anche quello. Ma la domanda è: sto vivendo per la gloria di Dio? Questo è il mio desiderio? Guardiamo un'altra parabola. Luca 19, molto simile, ma c'è qualche differenza. Voglio leggere anche questo proprio perché ci aiuta a capire quanto Gesù ritiene questo importante. ricordate che quello di cui la Bibbia parla moltissimo vuol dire che è molto importante. E buone opere, qualcuno si ricorda quante volte viene menzionata la parola opere nel Nuovo Testamento? Più di 170 volte. La parola opere viene menzionata 176, mi pare, in greco. Tante volte. Quindi il discorso è straimportante. Luca 19, versetto 12. Gesù disse dunque: un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Chiaramente questo è Gesù che è andato in cielo per ricevere l'investitura di essere signore della terra e poi tornerà. Chiamata a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine, un'altra quantità di soldi, e disse loro: fatele fruttare fino al mio ritorno. Fate fruttare fino al mio ritorno. Impegnatevi alla mia gloria finché non torno. Sta dicendo quello. Non è che ho fatto il mio dovere, allora questo tempo, questi soldi, questa parte della mia vita appartiene a me. No, Gesù dice: fate fruttare quello che vi ho dato finché non torno. È una questione di cuore. Ora, i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono indietro un ambasciatore per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. Quando egli fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato mettendolo a frutto. Si presentò il primo e disse: signore, la tua mina ne ha fruttato altro 10. Che rendimento! Il re si vide che c'era un impegno lì. Il re gli disse: va bene, buon servo, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi poteri su 10 città. Grandissimo premio. Poi venne il secondo dicendo: la tua mina, signore, ha fruttato 5 mine. E gli disse anche a questo: e tu sei a capo di 5 città. Poi ne venne un altro che disse: signore, ecco la tua mina che ho tenuto nascosta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei uomo duro. Tu prendi quello che non hai depositato e metti quello che non hai seminato. Non è vero quello, ma lui sta scusandosi, accusando il padrone. Il re gli disse: dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho depositato e metto quello che non ho seminato? Cioè, non sta dicendo che è così, ma nel tuo giudizio sono così? Perché non hai messo il mio denaro in banca ed io al mio ritorno lo avrei riscosso con l'interesse? Poi disse a coloro che erano presenti: toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine. Essi gli dissero: signore, egli ha 10 mine. Già. Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui e uccideteli in mia presenza. Cosa farà Gesù alle persone che non vogliono che lui sia il Signore della loro vita? Chiamerà che siano tormentati nella sua presenza, perché la sua gloria non può accettare in meno. Gesù qui rende estremamente chiaro quanto è importante dedicarci alle buone opere. Questa parabola è molto simile alla precedente. Il peccato del servo malvagio quale era? Che non ha investito quello che aveva per il Signore. Di nuovo, non dice che lui era un omicido, un ladro, un malfattore. Dice che non ha voluto investire per la gloria del Signore. Questo è stato il suo peccato. Allora, domanda. La tua vita è dedicata a glorificare Dio? Perché il metro umano, ma io non faccio del bene, cerco di aiutare gli altri. È un metro che non reggerà il giorno di giudizio. La tua vita è dedicata, con i mezzi che hai, chi ha 5, chi ha 1, chi ha 2, con i mezzi che hai, le possibilità, la tua vita, il tuo desiderio è quello di glorificare Dio. Passate con me a Matteo 20, che ci aiuta a capire un'altra verità molto importante, che riguarda le buone opere. È un metro per capire meglio il nostro cuore. Matteo 20, dal primo versetto a 15. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale, sul fare del giorno, uscì a prendere a giornate degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con il lavoratore per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'orza terza. Loro usavano un orologio che iniziava alle 6 di mattina, quindi la terza ora sarebbe le 9, sesta ora sarebbe mezzogiorno e così via. Era 12 ore al giorno, fino al tramonto. Uscì di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro, andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri in piazza e disse loro, perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Essi gli dissero, perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro, andate anche voi nella vigna. Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore, chiami i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò, nel riceverlo, mormoravano contro il padrone di casa dicendo, questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli, rispondendo ad uno di loro, disse, amico, non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Allora, ci sono delle verità importantissime qua. Il fatto è che questi uomini hanno potuto lavorare per i padroni, chi 12 ore, chi un'ora, chi 3, chi 6, eccetera, non era dovuto a qualche merito loro, ma alla bontà del padrone di andare in piazza e chiamarli. È lui che è andato in piazza a cercarli. È lui che ha detto, tu, vieni con me. Non erano migliori di quegli altri. Non avevano qualche vanto. È stata solo una scelta sua di grazia. Noi non abbiamo meriti nei confronti di Dio. Poi il fatto che alcuni hanno potuto lavorare più ore non era dovuto nemmeno quello a qualche pregio. Non è che ha scelto i più bravi. No, ha scelto chi ha scelto, quando ha scelto ciascuno. E ognuno doveva lavorare fino alla fine della giornata. Quindi non per merito alcuni hanno potuto lavorare più ore, alcuni meno. Poi, un punto principale da notare è che certi uomini credevano di meritare dal padrone. Cioè credevano di meritare più degli altri, come se avessero loro che lui era in debito con loro. Non capivano che il fatto che hanno potuto lavorare più ore era dovuto solo alla bontà del padrone. Quindi questo loro atteggiamento dimostra un cuore malvagio. E se avete notato, come sono stati trattati dal padrone? Vattene. Vattene dove? Dalla mia presenza. Credete di meritare da me? Vattene. È severo. È severo. È molto severo questo. E non c'è modo di dire, ma potremmo dire un altro modo per essere meno severo. È severo. Pensando alle opere buone, se il motivo per quello che facciamo è per portare gloria a Dio, non ci importerà se abbiamo una ricompensa più o meno grande di qualcun altro. Se quello che faccio per la gloria di Dio, non mi importa se qualcun altro riceve una ricompensa più grande di me. Io voglio solo avere una ricompensa da portare ai piedi di Cristo. E io voglio che anche gli altri abbiano ricompensi, perché il mio Signore ne è degno. E io voglio vederlo glorificato e non mi fa male se un altro ha una ricompensa molto più grande di me. Oh Signore, grazie a Dio per quello che ha ricevuto, che è tutto per grazia, come quello che ho io è tutto per grazia. Invece se trovo gelosia, se trovo un certo malocchio, è un segno veramente brutto. e devo veramente chiedere a Dio di farmi un intervento drastico sul mio cuore finché c'è tempo. Veramente vivere per la gloria di Dio e quindi veramente dedicarci alle opere buone porta a non preoccuparci della ricompensa, ma solo alla gloria di Dio. Cioè non sto lì dicendo, ma quanto darai a me in confronto con quanto darai a lui? Cosa diceva? Cos'è? Giovanni 21, Gesù parlava con Pietro, mi ami? Tu sai che ti voglio bene? Pascia le mie pecore, eccetera. Poi a un certo punto Pietro dice, indicando Giovanni che era di là, e di lui? Cosa sarà di lui? Cosa dice Gesù a Pietro? Che ti importa a lui? Se io voglio che lui rimanga finché non venga, che ti importa? Tu seguimi. Ricordate quel brano, Giovanni 21, sul lago di Galilea, dopo la resurrezione? Gesù diceva, non stare lì a pensare, ma loro hanno meno problemi, più benedizioni, più talenti di me. Tu, impegnati, guarda al Signore, non stai guardando al Signore se hai quel cuore. Non stai guardando al Signore. Guarda al Signore, oh Signore, perché hai chiamato me dalla piazza e hai lasciato altri? Grazie, Padre, grazie. Quello che ho, un'ora, 3 ore, 6 ore, voglio spendere per te. Non dire, perché hai chiamato loro prima di me? Che cuore malvagio. Allora rischi di sentire lui dire a te, vattene. Invece se tu dici, Signore, avresti potuto lasciarmi in piazza. Invece sei venuto a cercarmi, anche se era tardi. Questo è l'atteggiamento da avere. Trovate Matteo 21. Matteo 21, versetto 28. Matteo 21, versetto 28. Compiere buone opere non è una questione di quello che diciamo, ma di quello che facciamo. Non è quanto diciamo di voler fare per Dio, ma quello che facciamo per Dio. Matteo 21, 28, 31. Che ve ne pare? Un uomo aveva 2 figli. Si avvicinò al primo e gli disse, figliuolo, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose, vado, Signore, ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose, non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero, l'ultimo. E Gesù a loro, io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entreranno prima di voi nel regno di Dio. Stavo parlando di gente religiosa, che parlavano tanto di Dio, parlavano grande. Ah, quanto sono un seguace di Dio, quanto amo Dio, quanto faccio per Dio. Ma in realtà non facevano per Dio, facevano per la propria gloria. Invece, i pubblicani e le prostitute rappresentano la gente più lontana da Dio, però, pentendosi, ravvedendosi, alla fine camminano per fede e vivono per la gloria di Dio. E gli ultimi saranno i primi. Iniziamo tutti nel peccato. La domanda è, mi sono ravveduto del mio peccato per poi vivere alla gloria di Dio? O ho detto tante belle parole e continuo a vivere come voglio io? Quello è pericoloso. Quello è pericoloso. Quindi facciamo come il secondo figlio. Ravvediamoci e mettiamoci da fare nel campo. Quello che Dio ci dice da fare. Perché vogliamo la sua gloria. A questo punto vorrei ripassare le verità che abbiamo visto. Prego che sia estremamente chiaro che le buone opere siano opere che portano gloria a Dio. Per quanto le nostre opere possono essere un grande aiuto per gli altri, se mettono l'attenzione su di noi anziché dare gloria a Dio, abbiamo già avuto il nostro premio e non sono opere buone. E questo è importante capire. Se le persone ci fanno una testa così ringraziandoci, è quasi sicuro che non è stata un'opera buona, perché in qualche modo non abbiamo fatto il modo per aiutarli a ringraziare Dio. Se facciamo quello che facciamo anche con grande sacrificio, se lo facciamo per avere la loro approvazione, essere visti come bravi perché ci impegniamo per gli altri e facciamo tanto per gli altri, non è un'opera buona. Ricordiamo, secondo la meravigliosa verità, e questo è incredibile, che ci sarà una ricompensa eterna per le vere opere buone. Galati 6,9 ci ricorda di non stancarci, dice, non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Non ci stanchiamo di fare il bene, perché se non ci scoraggiamo, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Ci sarà la mietitura. Ricordiamo poi dalle parabole che vivere per i nostri interessi è un grave peccato. Vivere per i nostri interessi è un grave peccato. Dio ci ha salvato affinché siamo zelanti nelle opere buone. Ci ha trasferito dalle tenebre alla luce affinché proclamiamo le virtù di Dio. Investiamo quello che abbiamo, il nostro tempo, le nostre capacità, le nostre forze, le opportunità che abbiamo, i nostri soldi, la nostra intelligenza, investiamo tutto per la gloria del nostro Signore e Salvatore. Cosa sarà l'eternità? Cosa sarà l'eternità? Cosa faremo se siamo salvati per tutta l'eternità? Cosa faremo se siamo veramente salvati per tutta l'eternità? Glorificheremo il Signore. Allora, se hai un cuore sintonizzato con cielo, perché sei un vero figlio di Dio, vivrai così già adesso. Non perfettamente, perché siamo ancora nella carne combattendo contro la carne, ma sarà evidente, sarà l'impronta della tua vita. Vivrai per la gloria di Dio, perché sei cittadino del cielo. E quello è quello che fanno i cittadini nel cielo. Vivono alla gloria di Dio. Cos'è il Padre nostro? Padre nostro, sia santificato il tuo nome, voglio che tu sia glorificato. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come vieni fatta in cielo tutti gli angeli ti adorano costantemente, io voglio vivere così adesso. Che questa sia la nostra preghiera. Se Dio sceglie di usarci per fare delle opere poco visibili, facciamo quelle opere con tutto il nostro cuore. Se dovesse scegliere di servirci, di fare opere molto visibili, facciamo con tutto il nostro cuore, stando attenti di non prendere la gloria per noi stessi. Facciamo tutto per la gloria di Dio. Preghiamo che avremo la nostra gioia vedendo Dio glorificato. Voglio pregare. Padre nostro che sei nei cieli, tu sei Dio, non c'è altro Dio oltre a te. Tu sei glorioso, maestoso. Allora Padre, voglio innalzare il tuo nome, voglio che tu sia glorificato. Padre, io voglio che la mia vita porti gloria a te. E prego questo per ciascuno qui che è figlio tuo e quelli che non sono i tuoi figli, prego che possano diventare, perché se no, Padre, tutto è inutile e non davanti al giudizio. Padre nostro, aiutaci a riconoscere quando pecchiamo, non solo commettendo qualche peccato che il mondo riconosce come peccato, che è anche peccato, ma quando viviamo per i nostri interessi e non per la tua gloria, quando desideriamo ricevere noi approvazione, gloria e ringraziamenti anziché indirizzare tutti verso di te. Oh Padre, aiutaci a gioire in te, glorificandoti con tutto il nostro cuore, perché sarà il nostro privilegio per tutta l'eternità. Grazie per la tua parola. Grazie per lo Spirito Santo che ci convince, ci consola, ci guida secondo il bisogno e prego Padre che possiamo rispondere a quello che Lui ci ha mostrato anche stasera. Ti chiedo questo e prego che sarà per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.